ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Buongiorno. Nel nome di Gesù Cristo. Sono giornate di tante lacrime. Ho pianto tanto anche stamattina. Perché la vita non è uno scherzo. Non è uno scherzo. Pensate che oggi è il primo sermone mai che Leon ascolterà. E se Dio vuole, prego che un domani conoscerà il Leone di Giuda come il suo Signore Salvatore. E tanti di noi diciamo di conoscere Dio, diciamo di conoscere Dio. Ma le persone vedono Cristo in te? Mi ha detto un uomo una volta: io non chiedo a mia moglie come mi vede, ma chi meglio della moglie, o per un figlio, figlia, tipo Manuel ancora in casa, la mamma, può dirti se c'è veramente Cristo in te? Io posso andare fuori e farmi vedere e tutti possono dire: ehi, che uomo! Ma Serena vede il mio cuore. Allora, il vero metro è solo quello di Dio, ma non c'è nessuno che può aiutarmi a vedere il vero metro quanto chi mi sta vicino. E troppo spesso cerchiamo di vederci bene. Ma non importa come ci vediamo. E non importa come gli altri al di fuori ci vedono, importa chi siamo. E tante persone seguono una religione. Certamente ci sono musulmani, induisti, ma ci sono cristiani. Ma veramente il vero cristianesimo non è seguire la religione cristiana. Non è essere attivo in chiesa. La vera vita cristiana è essere in rapporto diretto e personale con Dio per mezzo di Gesù Cristo, ma Dio non è uno di noi. Dio è un fuoco consumante. E se tu non hai timore di Dio, a volte terrore di Dio, probabilmente tu non conosci Dio. Conosci una tua idea di Dio. Se io avessi un attrezzo che serve in emergenza, una bomba di ossigeno, ed io ho una grave malattia di asma che se io arrivo un attacco devo avere ossigeno, allora prendo la mia bombola e vado fuori, sicuro, sicuro. Ed io ho fede che se io dovessi avere un attacco, la mia bombola mi salverà. Solo che io non sapevo che nella fabbrica hanno messo non ossigeno dentro, un altro gas. Io ho fede, ho forte fede, ma non è nella verità, è qualcosa che io credo sia la verità, ma non è la verità. Allora mi arriva l'attacco, prendo la maschera, accendo la bombola e muoio. La mia fede forte mi salverà se l'oggetto della fede non è la verità. Se io credo in Dio, ma se la mia idea di Dio non è il vero Dio, mi troverò in brutte condizioni quando mi trovo davanti a Dio. Dio ci, con grande misericordia, ci dà la Bibbia per farci conoscere veramente Dio. Marco ha appena detto che spesso leggiamo versetti con una leggerezza. Oppure troviamo punti per essere d'accordo. Io non vedo questo giusto. Tu riesci a dire quello che è giusto? Quando Giobbe voleva contendere con Dio, Dio ha detto: dove eri tu quando ho creato il mondo? La Bibbia ci mostra chi è Dio, in modo che possiamo conoscere l'unico vero Dio, non un'idea nostra. E Dio scelse un uomo di nome Isaia, gli ha parlato direttamente per fargli avere profezie per noi, che fanno un libro che si chiama Isaia. Questo libro viene citato da Gesù più di qualsiasi libro dell'Antico Testamento. Ed Isaia, forse più di qualsiasi libro, ci mostra chi è Dio. Infatti varie volte persone vengono e dico: senti, cosa dovrei leggere? Leggi Isaia. Non preoccuparti di capire tutte le profezie di posti che non neanche sai dove siano. Nota il cuore di Dio. Isaia profetizzò durante il regno di 4 re di Giuda, popolo di Dio, alla fine di Uzia, e poi Jotan, poi Acas, poi Ezechia. Profetizzava, guidato da Dio, a Giuda, popolo di Dio. Israele ormai era stato portato in esilio. Giuda era il popolo di Dio. Giuda seguiva Dio a livello esterno. Aveva il tempio, facevano i sacrifici che Dio aveva comandato, seguivano le feste che Dio aveva comandato, facevano come Dio aveva comandato. Praticavano la religione in modo assiduo, la religione che Dio aveva stabilito. È come dire una persona che non manca mai il culto, non manca mai gli incontri di chiesa, legge la Bibbia tutti i giorni, parla con gli altri. Erano così. Però nella loro vita c'era del peccato. Trovate con me Isaia, o dopo i Salmi, e quello che Dio dice a loro vale a noi. Vale a noi. E quell'uomo che mi ha detto: io non chiedo a mia moglie come mi vede, perché no? Forse perché ha timore di sentire quello che direbbe. Ma non è quello il modo di avvicinarti a Dio. E di dire: Signore, era difficile. Fa brillare la tua luce per mostrare tutto lo sporco in me. E se tu non chiedi a Dio quello, perché abbiamo tutti dello sporco, è molto possibile che neanche conosci Dio, perché conoscere Dio è conoscere il Santo. Infatti, se tu chiedessi a 100 persone: qual è l'attributo, la qualità di Dio più importante, più notato quanti direbbero, ma l'amore, Dio è amore. Sì, ma la Bibbia parla molto di più della santità di Dio che dell'amore di Dio. E la santità di Dio spaventa. Quindi Isaia 1:1, Dio volendo faremo tutto capitolo. La visione di Isaia, figlio di Amoz, che egli ebbe riguardo a Giuda e a Gerusalemme, ai giorni di Uzia, di Jotham, di Acaz e di Ezechia, re di Giuda. Quindi, quello che stiamo per leggere è una visione, non è qualcosa che pensa Isaia. È proprio Dio che ha parlato direttamente a lui, dando a lui la capacità di scrivere giù esattamente quello che Dio gli aveva detto. Quindi stiamo per sentire le parole di Dio. È come se Dio facesse una causa in tribunale, lui è giudice, e versetto 2 dice: udite, o cieli, e ascolta, o terra, perché l'Eterno ha parlato. Chiama i cieli e la terra, come testimoni per quello che sta per dire. E Dio, come ha giudicato il suo popolo, giudicherà noi che diciamo di essere suo popolo. E poi Dio parla e dichiara: ho allevato dei figli e li ho fatto crescere, ma essi si sono ribellati contro di me. Il bue riconosce il suo proprietario e l'asino la mangiatoia del suo padrone. Ma Israele non ha conoscenza e il mio popolo non ha intendimento. Dio inizia qui a mettere in evidenza il peccato del suo popolo. Dio aveva allevato e fatto crescere il suo popolo, ma il suo popolo, pur seguendo Dio esternamente, non aveva veramente Dio al primo posto nei loro cuori. Stavo agendo con stoltezza, erano in ribellione, ma non esteriormente. Parlando di oggi, venivano sempre in chiesa. Venivano sempre in chiesa, vedremo in avanti. Seguivano precisamente tutto quello che Dio aveva comandato, ma non erano vicini a Dio. E Dio dice qui che gli animali hanno più buon senno del suo popolo. Un bue, un asino, capisce? Oh, mio padrone mi dà cibo, sarò fedele, mi porta. Ma Dio dà tutto a noi, non solo cibo, tutto. E poi Dio dichiara: guai, nazione peccatrice, popolo carico di iniquità, razze di malfattori, figli che operano perversamente, hanno abbandonato l'Eterno, hanno disprezzato il Santo di Israele, si sono sfiati e voltati indietro. Allora, questo è Dio che parla al suo popolo, non sta parlando ad una nazione pagana. Sta parlando al suo popolo. Guai. Guai. È una parola forte. Nazione peccatrice. Popolo carico di iniquità. Ma scusami, è un popolo che stava seguendo la religione. E Dio parla in questi termini. E noi possiamo... ma loro... Ascoltate, loro... Parliamo di noi. Dio dice di non avere nulla a che fare con immoralità, fornicazione, impurità, avarizia. Hai mai guardato un film impuro? Hai mai desiderato cose materiali? Sei mai stato cattivo? Hai mai agito con orgoglio? Ti sei mai scatenato contro il tuo coniuge o qualcuno di famiglia? Ti giustifichi perché sei sotto pressione al lavoro e sei teso, nervoso, anziché mansueto? Hai mai nascosto la verità perché volevi vincere? Hai mai dato spazio alla carne? Hai mai agito con orgoglio? Ti sei mai indurito? Hai mai portato il muso, che è il contrario di camminare timorato di Dio? Muso duro? Hai mai detto nel tuo cuore, non è giusto? Come se meritassi meglio? Hai mai fatto qualcosa del genere? Hai mai mancato di onorare le persone nella tua vita, soprattutto di casa? Perché quando leggiamo di sorelle o di Giuda qui, ma erano peccatori, e allora non capiamo niente. E noi dobbiamo capire come Dio vede il suo popolo religioso quando tengono peccati che non vogliono confessare. E quello che questo capitolo ci mostra è il cuore di Dio verso un popolo religioso, ma che non vuole umiliarsi e confessare apertamente il peccato. E lui dice, guai, nazione o popolo peccatrice. Dio è vicino agli umili, ma resiste i superbi. Resiste, va contro. Dio ci comanda di essere mansueti, ci comanda di essere umili. Come reagisci se qualcuno ti parla di un tuo peccato? Come parli? Come reagisci? Un altro peccato gravissimo, lamentarci. Che cos'è lamentarci? Lamentarmi è, vuol dire che io merito più di questo. Non è, è quello. Ma io merito? Io merito qualunque bene, veramente, considerando i miei peccati contro Dio? Merito il bene? Emanuele! No, io non merito il bene. Se parlo bruscamente, perché sono nervoso, mi giustifico nel mio peccato? Se io vivo così, sono in ribellione contro Dio, come Giuda, qui. E Dio ci sta parlando, qui vediamo come Dio vede questo. Rileggo versetto 4. Guai, nazione peccatrice, popolo carico di iniquità, razze di malfattori, figli che operano perversamente, hanno abbandonato l'Eterno, hanno disprezzato il Santo di Israele, si sono sfiati e voltati indietro. Se tu, se io, se viviamo egoisticamente o con il muso o scattando o pieno di orgoglio o dando spazio alla carne, abbiamo disprezzato il Santo di Israele e siamo sfiati e voltati indietro lasciando la via giusta. E allora guai a noi. Versetto 5 è un forte avvertimento da parte di Dio, perché Dio ama benedire. Cos'è un avvertimento da parte di Dio? È Dio che dice, io voglio benedirti, ma tu devi ravvederti. E così versetto 5, perché volete essere ulteriormente colpiti? Vi ribellereste ancora di più? E Dio sta dicendo, valuta se conviene andare avanti nel peccato. Mi colpisce il cuore di Dio. Ma dovrebbe scartarci. Dio è così santo. Dovrebbe solo scartarci, distruggerci per sempre. Invece ci esorta. Che cuore di misericordia. Che Dio ci esorta a lasciare il peccato tornare a Lui. Dio ama benedire. Dio ama benedire. Ma dobbiamo noi umiliarci per tornare a stare vicini a Dio. Dio parla con loro e tramite questo a noi della loro condizione, visto che non stavano seguendo Dio di cuore, stavano seguendo Dio, ma non di cuore. Leggo 5 e 8, in cui Dio dice: guardate la vostra condizione, perché vi ho messo sotto disciplina. E guardate come state, 5 ad 8. Tutto il capo è malato, tutto il cuore langue. Dalla pianta del piede fino alla testa non vi è nulla di sano, solo ferite, lividure e piaghe aperte, che non sono state pulite né fasciate né lentite con olio. Il vostro paese è desolato, le vostre città arse dal fuoco. Il vostro suolo lo divorano gli stranieri sotto i vostri occhi. È una desolazione, come se fosse distrutto da stranieri. Così la figlia di Sion è rimasta come una campana in una vigna, come una campana in un campo di cocomeni, come una città assediata. Dio sta parlando di loro che aveva volta dopo volta tirato via da loro benedizioni e la vita era mega pesante, ma non per cattiveria, per farli tornare a Lui. Stavano male, in modo simbolico, dalla pianta dei piedi alla testa, non c'era nulla di sano, piaghe aperte dappertutto. Dio non ama disciplinare, ma Dio ama avere comunione con noi e perciò disciplina. Ma ci avverte per farci lasciare il peccato, perché preferisce benedire. Allora, quello che abbiamo letto descrive una condizione pesantissima, insopportabile. E finché restiamo nel peccato e cerchiamo di resistere e non vogliamo umiliarci, la mano pesante di Dio grava su di noi e non stiamo bene dentro. Non voglio umiliarmi con mia moglie o con mio marito. Non voglio umiliarmi. Io mi giustifico. Ma io non sto bene. Non sto bene. Grazie a Dio che non sto bene. Grazie a Dio che non sto bene. Dio vuole farci star bene, ma stare bene vuol dire stare con Lui. E poi parlava del loro paese, rilego 7. Il vostro paese è desolato, le vostre città arse dal fuoco, il vostro suolo lo divorano gli stranieri sotto i vostri occhi. È una desolazione, come se fosse distrutto da stranieri. Quindi Giuda era una nazione. Una volta era la nazione, quando era unito con Israele, più potente in quella parte del mondo. Mega potente, nessuno poteva andare contro di loro. Adesso si trovava schiacciato da nemici che Dio aveva fatto forte. Dio aveva fatto forte i loro nemici. Aveva fatto deboli loro. Se noi ci induriamo e non vogliamo umiliarci, Dio comincerà a premerci, a schiacciarci con la sua disciplina e diventa solo peggio, 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 peggio. E vi dico una cosa, non vinceremo mai contro Dio. Sarà Dio a vincere contro noi. Conosco un uomo che era duro, che resisteva a Dio per 14 anni. resisteva nonostante gravi sofferenze, resistevo, ma Dio ha vinto. Dio ha vinto, era mio papà. 14 anni di sofferenze tremende. E mio papà si induriva e Dio lo scacciava di più. E si induriva e Dio lo scacciava di più. Alla fine Dio ha vinto. Mio papà si è umiliato poco prima di morire. È morto in pace, ma aveva sprecato la vita. Non seguire il suo esempio. Non ha guadagnato nulla. Ha solo perso. Ha perso anni. Il nostro orgoglio ci ruba le benedizioni di Dio. Allora, abbiamo visto finora che la disciplina di Dio era estremamente pesante, ma nel versetto 9 vediamo che la disciplina non serviva per distruggere loro, ma per purificarlo. Notate che l'Eterno non aveva distrutto loro interamente, avrebbe potuto, dovuto, ma non l'ha fatto. Leggo 9. Se l'Eterno degli eserciti non ci avesse lasciato un piccolo residuo, staremo come Sodoma, assomiglieremo a Gomorra. Dio dovrebbe distruggerci. Sodoma e Gomorra erano due città peccatrici che Dio aveva distrutto ogni essere vivente in loro. Non è rimasta una persona viva, ha distrutto interamente. Ma qui dice, se l'Eterno degli eserciti non ci avesse lasciato un piccolo residuo, saremo come Sodoma, assomiglieremo a Gomorra. Dio aveva detto, mio scopo non è distruggervi, mio scopo è purificarvi. Umiliati, voglio benedirti. Il cuore di Dio, incredibile, non capisco, un Dio santo vuole comunione con noi. La nostra ribellione merita di essere schiacciati per sempre, ma Dio piuttosto ci schiaccia per rompere il nostro orgoglio, ribellione. Allora, abbiamo sentito una testimonianza prima di uno che diceva, io ero nel peccato ma non mi rendevo conto, non riconoscevo perché era così normale. E a volte viviamo nel peccato che fa parte di chi siamo. Siamo qui da anni. È normale. Non ci pensiamo nemmeno. È il nostro modo di fare. Mi scatto. Sono nervoso, mi lamento, do spazio alla carne, sono orgoglioso, non mi rendo conto, faccio il muso, divento teso, è talmente normale che non mi rendo conto, non ci giustifica. Vuol dire quanto siamo messi male. È per quello che abbiamo bisogno di chiedere alle persone intorno a noi, parlami chiaro. Cosa vedi in me? Perché spesso non ci riconosciamo. E Dio, adesso versetto 10, dice qualcosa che noi non riusciamo a comprendere. Israele sapeva che le due città più malvagie nella storia del mondo erano Sodoma e Gomorra. Erano le città più malvagie in assoluto fra tutti i pagani. E Dio dice al suo popolo, nel versetto 10, ascoltate la parola dell'Eterno, o capi di Sodoma, prestate orecchio alla legge del nostro Dio, o popolo di Gomorra. Tu pensi al termine più disprezzante possibile di chiamare qualcuno, questo è peggio. Io non dico termine che potremmo usare in italiano, ma un termine bruttissimo, questo è peggio. E Dio sta chiamando il suo popolo quello. quanto è grave il nostro peccato per un Dio santissimo. Quanto Dio odia il nostro peccato. Se io, come marito, noi uomini, se io mi indurisco contro mia moglie, scatto perché sono nervoso, io sto scattando contro una figlia di Dio, io che devo rappresentare Gesù Cristo con la Chiesa? È abominevole per Dio. Io vengo attirato qualcosa di materiale? Io voglio la gloria degli uomini? Anziché dare gloria a Dio? Il nostro peccato è grave. E se non vedo quanto è grave il mio peccato, non posso vedere quanto è grande il perdono. Allora, iniziando nel versetto 11, Dio parla in un brano molto importante, ci spiega come Dio vede la nostra vita cristiana, la nostra religiosità. E voglio ricordarci di una cosa. Tutto quello che stiamo per leggere sono atti religiosi che Dio aveva comandato. Tutto che troviamo in questi versetti, Dio aveva comandato loro a fare. Non avevano inventato nulla. È precisamente quello che Dio aveva detto da fare. Quindi Dio dice, fate questi sacrifici, stavano facendo quei sacrifici. Portatemi quell'incenso, stavano portando quell'incenso. Seguite queste feste religiose, stavano seguendo quelle feste religiose. Tenete in mente che quello che fanno era cose che Dio aveva comandato a loro di fare. Ma visto che avevano peccato nella loro vita, che non avevano confessato, come vedeva Dio tutto il loro grande impegno? Leggo. Che mi importa la moltitudine dei vostri sacrifici, dice l'Eterno. Sono sazio degli olocausti di montoni e dei grassi di bestie ingrassate. Il sangue dei tori, degli agnelli e dei capri non lo gradisco. Quando venite a presentarvi davanti a me, chi ha richiesto questo da voi? Che calpestiate i miei cortili. Smettete di portare offerte vane. L'incenso è per me un abominio. E quanto ai nuovi luni e ai sabati e al convocare riunioni, io non posso sopportare l'iniquità insieme all'assemblea solenne. Io odio i vostri nuovi luni e le vostre feste solenne. Sono un peso per me, sono stanco di sopportarle. Altro che, oh Dio è amore. Sì, Dio è anche amore, ma Dio è anche questo. Dio è anche questo. Dio odiava la religione che praticavano, che era quello che Dio aveva comandato. Qui avete appena preparato questa sala, nelle ultime settimane. C'erano tante decisioni da prendere. Dove mettiamo questo, come mettiamo quello? Avete fatto tutto con umiltà, onorando l'uno o l'altro? O avete fatto con orgoglio? C'è stata tensione, ma no, andavi meglio là, no, secondo me andavi là. Come avete preso le decisioni? Con grande onore l'uno per l'altro? Un armadio in cucina. Come avete deciso dove mettere l'armadio in cucina? Un mobile. Con umiltà, innalzando l'uno l'altro, stimando gli altri più di sé come incomanda la Bibbia? O con orgoglio? Se un uomo, un marito, aiuta la moglie in casa, torna a casa stanco, ma vede che la moglie è stanca e si mette a fare per aiutarla. Compra, non in modo esagerato, ma compra cose, porta fiori che trova anche nel campo, porta fiori alla moglie. Si siede con lei per ascoltare il cuore della moglie. Non si alza mai la voce. È una cosa bella o brutta? Bella. Ma se quell'uomo sta vedendo un'altra donna in adulterio, e la moglie lo sa, e fa tutte quelle cose belle, sono belle per lei? No. Cioè, lui fa tutte le cose che normalmente servono cose bellissime, ma se lui sta nel peccato contro lei, tutte quelle cose belle sono per lei una cosa bella o un abominio? Abominio. E se noi stiamo seguendo il Signore, facendo tutte le cose giuste, ma abbiamo peccato nel cuore, orgoglio, superbia, lamenti, quello che è, tutte quelle belle cose che facciamo sono un abominio per Dio. Qualunque donna qui che è mai stata sposata capisce benissimo che se il marito sta peccando così, non importa tutte le cose belle che fa. E se noi stiamo peccando e non vogliamo abbandonare il peccato, tutte le belle cose che facciamo per Dio, cosa valgono? Cosa valgono? Niente. Se io guardo sporcizie, un film sabato e domenica canto all'Eterno, se io scatto contro il mio coniuge e poi vado al culto, se io voglio essere visto bene e poi lodo Dio come se volessi adorare Lui, Dio sta parlando al cuore del suo popolo che odiava tutta la loro religiosità, nonostante che era tutto quello che Dio aveva comandato. E poi, versetto 15, lui va avanti: quando stendete le vostre mani, io nascondo i miei occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. Nella Bibbia, mani piene di sangue è simbolico. Mica che tutti quelli di Giudea avevano ucciso altri, ma è simbolico di uno che ha del peccato, che ha ancora e non si è ravveduto, e ancora è macchiato il suo peccato. Quindi Dio dice, quando pregate, io non vi ascolto. Quando mi adorate alzando le mani, io giro gli occhi lontano. Perché non vi umiliate per confessare il peccato. Quello che mi colpisce in tutto questo è il cuore misericordioso di Dio. Scusate, perché Dio sta dicendo questo? Perché non solo manda fiamme per distruggerle come aveva fatto per Sodoma e Gomorra? Qui vedo la misericordia di Dio per farli abbandonare il loro peccato perché voleva benedirli. Questo non è un Dio cattivo, questo è un Dio santo che ama amare. Che cuore! Infatti guardate quello che dice in 16, lavatevi, purificatevi, togliete dalla mia presenza la malvagità delle vostre azioni, cessate di fare il male. Dio li esorta, abbandonate il vostro peccato. Che voglio starvi vicino, voglio benedirvi, ma dovete togliere il peccato. Che cuore misericordioso, che cuore di amore. Dio ama incredibilmente stare in stretta comunione con noi uomini e donne che abbiamo peccato contro di Lui. Ma non sarà in stretta comunione se non ci umiliamo per confessare i peccati. E se io ho vissuto 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anni senza umiliarmi, È facile o è difficile? Se io vivo un anno come credente senza umiliarmi, è difficile. Figuriamoci per noi che non siamo giovani, che abbiamo vissuto anni non volendo umiliarci. Ma oggi è il giorno. Oggi è il giorno. Dio ci esorta: lavatevi, purificatevi, togliete dalla mia presenza la malvagità delle vostre azioni. O che sia il peccato di lamentarci, di innalzarci, di indurirci, di guardare cose sbagliate, di dare spazio alla carne, di amare le cose materiali, di... non importa. Abbandoniamo il nostro peccato. Abbandoniamo i nostri peccati. Versetto 17, Dio va avanti e dice: imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Finora avete vissuto per voi stessi. Finora siete stati presi con le vostre cose, i vostri campi, le vostre case, i vostri problemi. Abbandonate il peccato e vivete per me, che vuol dire cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. La vera vita cristiana non vive per me, vivo per gli altri. Non si può solo togliere il peccato senza riempire la vita. Ma se io riempio la vita con tutte le buone opere, ma tengo il peccato, quelle buone opere sono gradite a Dio? Cosa abbiamo visto? Se io riempio la vita con buone opere, aiuto gli orfani e le vedove, ma se io non voglio abbandonare il mio peccato, do spazio alla mia carne, Dio gradisce le mie buone opere? No, no. Dio dice: prima lavatevi, togliete la malvagità, purificatevi, poi riempite la vita. Riempite la vita. Prego che possiamo comprendere che per Dio tre volte santo i nostri non ci sono piccoli peccati. Non ci sono piccoli peccati. Sono abominevoli. Eppure per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto dal cielo, il Figlio di Dio, in perfetta comunione dall'eternità con il Padre. Un amore che non possiamo concepire. Fra Padre e Figlio, Gesù è venuto e il Padre piacque all'Eterno percuoterlo, farlo soffrire. Isaia. Piacque all'Eterno percuotere suo Figlio, farlo soffrire. Quale genitore potrebbe mai tormentare il figlio per salvare un malvagio? Non è concepibile. Questo Dio ha fatto per poter perdonarci, che è il cuore che non possiamo comprendere. E Dio 18 parla ai nostri cuori e dichiara: venite quindi e discutiamo insieme, dice l'Eterno. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Dio sta dicendo: non importa quanti anni avete vissuto nel peccato, venite oggi, umiliatevi, ed io vi perdonerò completamente. Solo Dio può fare questo. Non importa quanti anni avete vissuto con cuore duro, con orgoglio, non importa. Venite oggi. Venite oggi. E i vostri peccati diventeranno bianchi come neve, diventeranno come lana pura, bianca. Questo è il valore del sacrificio di Gesù Cristo. Pieno, pieno perdono. Allora, Dio ha spiegato tutto. Qui sì, versetto 19 ci mette davanti la scelta. E dice: se siete disposti a obbedire, mangerete le cose migliori del paese. Ma se rifiutate e vi ribellate, sarete divorati dalla spada, perché la bocca dell'Eterno ha parlato. Dio dice, vi metto davanti la situazione. Avete peccati nel cuore. Se siete disposti a obbedire, a venire a me, umilmente, confessando i peccati, senza scuse, vi laverò, vi purificherò, vi benedirò, più di quanto potete immaginare. Qui Giuda era un paese fisico e parla di benedizioni terrene, ma per noi sono benedizioni spirituali che durano per l'eternità. Ma se rifiutate, se non volete umiliarvi e vi ribellate, perché è ribellione, sarete divorati dalla spada. Manderò una disciplina terribile. Una disciplina terribile che vi farà soffrire come non potete immaginare. Scegliamo l'ubbidienza. Scegliamo l'ubbidienza. Umiliamoci. Combattiamo la carne. Non combattiamo gli altri. Combattiamo la carne. Dio chiude questo capitolo descrivendo quello che ha fatto Giuda. Giuda non si è umiliato. E Dio spiega poi quello che fa a loro. Leggo da 21. Come mai la città fedele è divenuta una prostituta? Era piena di rettitudine. La giustizia vi dimorava, ma ora vi abitano gli assassini. Il tuo argento è diventato scorie. Il tuo vino è stato diluito con acqua. I tuoi principi sono ribelli e compagni di ladri. Tutti amano regali e corrono dietro alle ricompense. Non fanno giustizia all'orfano. La causa della vedova non giunge davanti a loro. La città, la nazione che era santa, è diventata una prostituta. È difficile essere vecchio, perché ho visto tanto che mi segna. Ho visto persone che apparentemente seguivano Dio per anni, ma non volevano lasciare certi peccati nascosti. E hanno fatto un naufragio. E mi fa male. Mi fa male. Ho tanta gioia, ma ho tanto dolore. E mi chiedo se qui oggi. Sono abbastanza sicuro che ci sono persone che hanno la vita cristiana all'esterno, si dedicano a Dio, predicano, servono, evangelizzano, leggono la Bibbia, vengono sempre in chiesa, ma hanno peccati che non vogliono riconoscere. Hanno ormai un andazzo in casa che non è amore e pace. Spesso ci sono tensioni e scatti e poi si copre tutto. Si copre tutto, senza vero confessione. Scusami, ero agitato. Quello non è confessare il peccato. Confessare il peccato, fra l'altro, bisogna nominare i peccati, dichiararli. Il metodo di chi siamo non è che pratichiamo la religione correttamente. Possiamo essere bravissimi a alzare le mani cantando. Non è quello che gradisce a Dio. È un cuore rotto. Dio è vicino chi ha un cuore rotto. Rotto per cosa? Rotto non per le circostanze pesanti della vita. Rotto per il proprio peccato. Ma poi quella persona vede in Gesù Cristo quel perdono di cui ha così tanto bisogno. Abbiamo cantato prima. Il peccato abbonda. La grazia abbonda di più. Vieni da Romani 5. Il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Incredibile. Allora è un discorso, un peccato in cui cado. Non ho mai fatto, cado. È un altro discorso, un peccato che fa parte del mio carattere. Ma sono quelli che di solito ci macchiano di più. Peccati di carattere, sono così. Sono attirato alla concupiscenza, sono attirato alle cose materiali, alle cose belle. Sono un lamentone, mi lamento. Sono brusco. Non sono gentile, sono di solito. Sono una persona che critica. Di solito i peccati che ci macchiano sono quelli di abitudini, di stile di vita. Ma c'è perdono in Gesù Cristo se vediamo. Io leggo della gravità del peccato, quanto Dio odia il peccato, quando dice: la vostra religione è un abominio per me, eppure, anziché distruggere, comanda, chiama a ravvedersi. Chiama ad accettare il perdono per essere lavati. Che cuore! Non rifiutare un cuore così. Non rifiutare un cuore così. È scritto: il sole non tramonta sul vostro cruccio, ira. Il sole non tramonta sul vostro peccato. Quando Dio ci parla, cosa bisogna fare? Ascoltare. Ascoltare oggi. Oggi. Non andare a letto, sì, è vero, dovrei. No, non chiudere la giornata senza umiliarsi, andare a Dio e andare alle persone contro i quali hai peccato, chiedendo perdono, perché in Gesù Cristo incredibilmente c'è perdono, c'è perdono. I nostri peccati sono molto peggio di quello che immaginiamo, il perdono è ancora più grande. Allora, quando pensiamo a Dio, non dobbiamo solo pensare: ah, Dio è amore, Dio è amore. Certo, Dio è amore. Ma che amore? Un amore che avrebbe punito con tutta quella ira che ha contro i nostri peccati, che avrebbe punito il suo figlio. L'amore di Dio è grande. Non disprezziamo l'amore di Dio. Umiliamoci! Aggrappiamoci al Signore e Salvatore Gesù Cristo. Se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele ed è giusto da perdonarci e purificarci dalla nostra iniquità. Camminiamo così, voglio pregare. Signore Santo, Santissimo, Non comprendiamo quanto sei santo, non comprendiamo che la minima parte, farci comprendere di più. Signore, spesso ci vediamo bene perché pratichiamo la religione, ci dedichiamo a te, ma purtroppo spesso lo facciamo con mani sporche. E come quella moglie vedrebbe bruttissimo tutti gli atti belli del marito se lui è macchiato del peccato non confessato, quanto di più tu che sei santo. Aiutaci a vedere la gravità del peccato, soprattutto i peccati di carattere. Aiutaci a vedere poi l'immensità del perdono in Gesù Cristo. Grazie per il tuo cuore, grazie che tu ami perdonare, ci esorti a tornare a te, ci avverti. Se siamo duri, mandi la disciplina. Ed è duro, è dura, è dolorosa. Ma quando ci umiliamo davanti a te, tu ami perdonare. Ti lodo e ti ringrazio. Grazie che la tua parola ci mostri chi sei veramente. Nel nome di Gesù Cristo ti prego questo. Opera nei cuori di ciascuno di noi. Ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.